mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta.
Rispetto a questo brano di Vangelo, nella tradizione si trovano pochi autori che elogiano questo ragionamento. Maria era capace solo di fare quello. Marta era capace di fare quello e in più serviva. Ma perché Gesù sembra che, come dire, rivolga un rimprovero a Marta? È un rimprovero? Allora, per cogliere la portata della rivelazione di questo brano, bisogna cogliere cosa significa quel non le sarà tolta. Allora, il Vangelo, nel suo testo, diciamo, originale, non fa paragone. Ha scelto la parte migliore e ce n'è una non migliore. Dice solo, ha scelto la parte buona. È buona perché non le sarà tolta. Voi intuite qual è la dimensione di giudizio che viene applicato al buono, dicendo non sarà tolta? Vi ricordate quando Gesù deve invitare gli apostoli a dire di fate il vostro servizio e attendete il padrone che arriva dalle nozze, no? La fedeltà è data non semplicemente l'arrivo del padrone. La cosa straordinaria che noi neanche riusciamo a cogliere è che in queste parole di Gesù, quando poi continua dicendo beati quei servi, no, che quando il padrone arriverà troverà intenti nel loro servizio in attesa del padrone, dirà sedetevi voi a tavola, passo io a servire voi, che è l'immagine di quello che sarà il paradiso. È il Signore che servirà i suoi servi. Guardate che soltanto il Vangelo poteva applicare a Dio questa immagine. In nessun'altra religione c'è questo. Allora, applicata qui, perché Maria ha scelto la parte buona? Perché ascoltando il Verbo, è il Verbo che la nutre, è il Verbo che serve lei, è l'immagine di quello che sarà il paradiso. Allora, per questo è la parte buona. Allora, ritornando al contesto, vi faccio una domanda. Se dopo questa parola Maria avrà ancora continuato a stare ai piedi del Signore o sarà andata anche lei ad aiutare? Altra domanda. Se non si fosse mosso nessuno a servire, Gesù sarebbe stato contento? No, di sicuro. Invitate voi uno a casa vostra, tenetelo tutto il giorno e state lì a parlare, senza né offrire il caffè, né offrire il pranzo. Né. Quando va via, porca miseria che fame che ho. Cioè, il servizio è necessario, ma nella logica della Chiesa non sono il servire e l'ascoltare, non sono, come dire, due vocazioni diverse, è che una è incastonata nell'altro. Molto tardi nella tradizione si è interpretato Maria come la dimensione contemplativa e Marta come la dimensione di vita attiva, molto tardi. Sono i due aspetti dell'unica medaglia, in questo senso. Dio è onorato da Marta perché lo serve. Ma perché il suo Gesù non restasse solo, Maria ha fatto l'altra parte. Ma Maria ha potuto stare ai piedi di Gesù perché c'era la sorella che onorava il suo maestro. Allora, i due aspetti della vita sono incastonati insieme con questa prospettiva. A cosa tende la sollecitudine del servizio se non all'intimità con l'ospite? Applicato alla vita cristiana, a cosa tende il servizio dei fratelli se non al fatto di far gustare l'intimità con quel Dio che ci ha invitati a servire? E se nel vostro o nel nostro servizio non si coglie la possibilità di godere questa intimità, sarà un servizio evangelico il nostro? Allora, non abbiate tanta fretta di essere Maria, perché la domanda è: si può godere intimità senza essere passati per la sollecitudine? E d'altra parte, la sollecitudine è un vero servizio secondo Dio se non apre a una dimensione di intimità? Questo è il vero, diciamo, nodo di rivelazione di questo brano. E pensate all'esempio degli apostoli. Quando nella prima comunità cristiana gli apostoli si sono resi conto di essere come impediti nell'annuncio del Vangelo perché avrebbero dovuto anche attendere al servizio delle mense, cosa hanno detto? Bene, scegliete qualcuno, i diaconi, no? Scegliete, noi li deputiamo al servizio delle mense, a noi toccherà il servizio della parola. Guardate che non è che hanno scelto, noi facciamo Maria e voi fate Marta. Sarebbe stato un'astruseria interpretare così. Hanno solo applicato a livello della Chiesa che per poter, godere di una certa realtà, occorre che altri mostrino l'altro aspetto. Insieme si fa la Chiesa, cioè insieme viene dato la rivelazione del Vangelo. Perché? Perché sia ai primi che ai secondi, alla fine, quello che interessa è che tutto si faccia per onore dell'ospite, che tu serva o che tu ascolti. E l'onore dell'ospite è tale che quando tu servi o quando ascolti, non fai che esaltare il suo servizio all'umanità. Gesù fa questo. E nell'esempio di Marta e Maria, quello che viene fatto risaltare presso Maria è che la punta, diciamo, di orientamento del servizio è la cosa necessaria, cioè l'intimità con Dio. Ma anche in chi ascolta, la punta del movimento dell'ascoltare è di godere l'intimità con Dio non solo per te, ma perché tutti possano essere mossi a questa intimità. E si può fare senza la sollecitudine? Ecco, questo è il... Allora, vuol dire che non c'è nessuna condizione di vita che possa fare a meno dell'intimità con Dio, come non c'è nessuna condizione di vita che possa fare a meno della sollecitudine per i fratelli. Le due cose insieme rappresentano la rivelazione. E la rivelazione sta nel fatto che se si fa così, non si fa che attuare quello che Dio farà per sempre. Cioè, è Lui che passerà a servire i Suoi figli. E anche quello che viene fatto adesso deve poter pescare in quell'unica cosa necessaria, perché sempre e comunque si tratta del servizio di Dio all'umanità. Noi non facciamo che far risplendere per quel poco che possiamo, per quel, come dire, poco che riusciamo, diciamo così, che siamo capaci a fare, sempre il servizio divino all'umanità. È per questo che ogni sollecitudine per i fratelli è gradita a Dio e ogni sosta per ascoltare la parola è gradita a Dio. Ma al di fuori di questo, né la sosta né la sollecitudine sarà gradita a Dio.